Mister Prezzi, quindi l'autorità svizzera di vigilanza dei prezzi, ha imposto a Booking di ridurre di un quarto le commissioni applicate sulla prenotazione. Questo è un modo per venire incontro agli alberghi svizzeri, quindi per permettere loro di essere competitivi dal punto di vista dei prezzi, e dall'altra, che è un po' il ruolo di Mister Prezzi, è quella di ridurre i costi per i clienti, perché certo, chiaramente se riduci le commissioni tendenzialmente riduci anche, che è la parte che Booking trattiene sulle prenotazioni, riduce anche il prezzo dell'albergo. Tra poco però andiamo in Spagna,
sì,
dove c'è un rapporto di amore, ma ultimamente più di odio, tra i turisti e gli spagnoli.
Pensate a una cosa, vivete in un posto turistico, i vostri vicini di casa per molti mesi all'anno sono i turisti, perché... chiaro, quel tipo, quella coppia di turisti lì sta una settimana, ma poi ne arriva un'altra, nuovi vicini, e quindi è un continuo avere vicini. Io penso a quei poverini dei veneziani che hanno
solo turisti come vicini.
Sì, e che tutto l'anno hanno turismo, perché sono pochissime le settimane in cui c'è bassissima stagione.
Ma pensa addirittura se questi turisti tra virgolette rubano l'appartamento come inquilino, perché se sì, questi appartamenti sono appartamenti che potrebbero essere per locali, ma vengono devoluti per il turismo.
È un grande argomento questo. Ecco, infatti di veneziani a Venezia ce n'è piuttosto pochi, che ne dica l'amministrazione comunale. Ma poi andiamo in Spagna. Ho paura di andare in vacanza adesso, ho paura di dar fastidio, perché sono una persona che non vorrebbe mai dar fastidio, ma mi rendo conto che io faccio massa insieme a tante altre persone.
Sì, questo è vero, questo è vero. Dall'altra parte, nel proprio comportamento, se ci si comporta in maniera civile, in un appartamento messo, per esempio, più in affitto su Airbnb, non dai tendenzialmente fastidio a quelli che abitano stabilmente in quel palazzo dove tu prendi l'appartamento.
È vero, però riempio i metri quadrati della città o la spiaggia, e quindi quest'anno vado in vacanza, non lo so, a Capo Nord.
Non andare in Spagna, ecco, non andare in Spagna perché è una delle, tra poco ne parliamo, è una delle mete turistiche più battute, e dove anche il governo spagnolo ha deciso di stringere un po' le viti rispetto al turismo, e rispetto in particolare agli Airbnb. In particolare il governo spagnolo ha chiesto di rimuovere 66.000 annunci. 66.000 annunci su Airbnb in tutta Spagna, perché non conformi alle norme sugli affitti turistici. E poi c'è stata una sentenza, questa è stata la richiesta, e poi c'è stata una sentenza del Tribunale spagnolo che ha ordinato di rimuovere immediatamente quasi 6.000 annunci di appartamenti di Airbnb presenti in Spagna. Come mai? In sostanza ci sono delle mancanze, come dicevamo, nella normativa sugli affitti turistici, per esempio l'host, cioè quello che mette l'appartamento in affitto, aveva mancato di mettere alcuni numeri, falsità del numero di licenza turistica.
Ah, certo.
Oppure
devi
avere
una licenza turistica, è obbligatorio.
Sì, esatto,
eh?
E devi dichiarare se tu di lavoro fai quello, se quindi si tratta di una licenza professionale, o se sei un privato che metti in affitto la stanza, ma in ogni caso devi registrarti per dirla dritta.
Allora vi dico dopo, quando è finito ti dico i requisiti per pubblicare un annuncio su Airbnb in Spagna.
Diciamoli subito.
Allora, sono una licenza turistica obbligatoria, la registrazione degli ospiti, quindi sei tenuto a registrare i dati di chi viene lì.
Sì.
Conformità fiscale, i redditi derivanti devono essere dichiarati all'Agenzia delle Entrate, standard di sicurezza e abitabilità dell'alloggio, quindi deve essere conforme, e tassa turistica, non ovunque, ma alcune comunità autonome impongono una tassa turistica per notte.
Evidentemente allora, questi quasi 6.000 annunci non rispondevano almeno a una di queste caratteristiche.
Sì.
In diverse regioni della Spagna, dalla zona di Madrid, all'Andalusia, alla Catalogna, alle Baleari, Airbnb cosa ha risposto? Ha risposto su diversi punti, ha detto prima di tutto faremo ricorso contro questa decisione ed è comprensibile. Dall'altra parte hanno un po' scaricato il barile, nel senso che hanno detto è la responsabilità degli ospiti dare le informazioni corrette, non è responsabilità della piattaforma verificare che queste informazioni vengono date in maniera corretta.
Cioè hanno sbolognato, cioè la colpa a qualcun altro.
Esatto, e ultima questione, Airbnb dice limitare Airbnb non risolve il problema della crisi abitativa. Chiaramente lo dicono loro. È evidente che una crisi abitativa in Spagna ci sia, che l'unica causa non è il fatto che ci sono tanti turisti e quindi tanti appartamenti che sono adibiti a scopo turistico, ma in 10 anni il costo dell'affitto medio in Spagna è raddoppiato, mentre i salari sono rimasti uguali. Quindi
questo non può essere colpa di una piattaforma.
Non può essere colpa, però in parte può contribuire.
Facendo l'avvocato del diavolo e neanche troppo il diavolo, uno dice: io ho un appartamento di proprietà che corrisponde a tutte le caratteristiche per cui lo possa anche affittare per un breve periodo. Il fatto che io abbia comprato un appartamento mi rende il proprietario, e cioè libero di farne ciò che desidero, secondo legge, per carità. E allora, se io lo voglio affittare per una settimana per volta, sono libero di farlo. Il fatto che l'ho comprato facendo magari anche il sacrificio con i miei soldi mi rende padrone anche delle mie scelte su questa cosa, ed è un po' la nostra società, quella libera, no?
Sì, il mercato che si autoregola, sì. Da un certo punto di vista. Quindi se è una causa della crisi abitativa, lo si può considerare. Dall'altra parte, l'unico modo da parte del governo in questo caso per limitare questo numero di appartamenti
è imporre,
ma dall'altra parte vedere se come dicevi tu, i requisiti per affittare sono corrisposti oppure no.
È molto difficile giudicare questa cosa.
Cosa sta succedendo al di là di questa decisione da parte del governo spagnolo? A Barcellona, la città di Barcellona ha annunciato che eliminerà circa 10.000 appartamenti turistici entro il 2028. Questa è una presa di posizione da parte di un comune, la città. Migliaia di persone sono scese in piazza a protestare, soprattutto alle Canarie, dicendo: le Canarie hanno un limite. E era stato un po' il primo...
L'anno scorso se ne è parlato.
Sì, le Canarie sono un po' la testa di ponte, no? di queste proteste.
È vero.
E a Mallorca, il 15 giugno, quindi a breve, è prevista un'altra grossa manifestazione. Questo ci dimostra che siano isole, che siano città, che siano praticamente qualsiasi zona della Spagna, c'è tanto turismo e a volte i turisti sono un po' indigesti agli spagnoli.
C'è una soluzione che vedo, poi magari qualcuno vuole scriverci altre soluzioni che identifica per far sì che il turismo sia il giusto, cioè quello che serve, perché a queste località serve,
certo,
il turismo, ma quello che non serve a fare impazzire la gente. Bisogna contingentare il numero di persone che possono andarci. Ci sono dei posti che lo hanno fatto. Mi viene in mente un arcipelago fuori da Recife, siamo in Brasile, che si chiama Fernando de Noronha, che è un parco protetto, però, per cui lì ha delle caratteristiche tali per cui è una zona ecologicamente molto preziosa. Un'isola sulla quale possono andare, mi sembra, circa 300.000 persone all'anno, distribuite.
Chiaro.
Bene, gli accessi sono regolati, c'è qualcun altro.
Chiaro,
anche
quando è un parco è un po' più facile, sì, contingentare rispetto a quando si tratta di una nazione intera.
Vi ravvivo una cosa che vi ha molto urticati qualche anno fa, stavo parlando delle nostre zone, quando dei ragazzi
milanesi,
sì, non pagati in questo caso, hanno pubblicato in giro sulla rete dei video dove parlavano delle Maldive del Ticino.
In Valverzasca.
Esatto, d'altra parte acque bellissime, zona al riparo dal torrido sole della città, acqua fresca e pulitissima, dei tuffi meravigliosi, e tutti sono, che già lì per trovare parcheggio per la macchina fai una fatica normalmente, sono andati tutti lì e la gente si è un po' irritata per l'arrivo di tutte queste macchine milanesi soprattutto. Ora questa cosa ha un effetto boomerang, soprattutto se tu l'influencer te lo sei cercato.
Esatto, come è successo alle Isole Baleari, quindi torniamo ancora in Spagna.
Ibiza, Mallorca, Minorca, Formentera.
Quelle lì che sappiamo essere fin dagli anni 80, anche prima, molto, molto turistiche, c'erano delle zone molto più turistiche di altre e quindi le varie isole, il governo delle Baleari ha deciso di pagare degli influencer perché facessero pubblicità attraverso i loro video, i loro post sui social a dei posti meno conosciuti, in maniera tale da dirottare il turismo rispetto ai posti tradizionalmente iperaffollati. Il problema, come dicevi tu, è che questo le è tornato indietro come un boomerang, cioè quelle zone che non erano tanto conosciute, che erano tranquille, erano dei piccoli paradisi, sono diventate un inferno.
Sì.
E questi post e questi video hanno reso super frequentate spiagge che una volta erano delle calette super tranquille, adesso ci arrivano 4.000 turisti e 1.200 auto al giorno.
Ma...
siamo alla Cala de Moro a Mallorca. Altri esempi,
conviene andare a dicembre, ve lo dico.
Altro esempio molto parlante, questo belvedere, questo Mirador, che è stato chiuso a marzo perché c'erano troppi turisti. Non è che hanno contingentato, hanno deciso di chiuderlo, anche perché era un posto che non era abituato ad accogliere così tanti
certo,
turisti.
Cioè, sceglie di far pagare un ingresso, però a volte è piccolo, lo pagano tutti, quindi la folla c'è lo stesso.
E cosa hanno deciso di fare allora quelli delle Baleari, quindi il governo delle Baleari, ha deciso di interrompere queste collaborazioni con gli influencer.
Anzi, vi paghiamo per non citarci più neanche per errore.
Questo non lo so.
Togliere tutti i post che ci riguardano.
Però hanno detto, in ogni caso, questa mossa non è stata una grande idea, la fermiamo qui. E tra l'altro, come dicevamo già prima, le Baleari sono uno dei baluardi di questa protesta contro i turisti, dove si scenderà in piazza, perché anche lì la crisi abitativa, cioè gli affitti che salgono di prezzo e gli appartamenti per i locali che sono sempre meno, sono un grosso problema, perché evidentemente essendo isole anche le zone abitative sono più limitate rispetto sì. a una città enorme come potrebbe essere Barcellona. In questo caso gli si è ritorta contro.
Potrebbe sembrare una considerazione snob, però è la verità. Molti luoghi si sono affollati per la facile accessibilità, vuol dire che costa meno di una volta e quindi ci si va in più persone.
Ma magari... anche per la facile accessibilità con i mezzi, perché a volte c'erano delle calette o dei posti dove dovevi farti 40 minuti a piedi, la macchina la posteggiavi lontano e dovevi far fatica per arrivarci, non ci arrivavano
solo
tutti.
Solo gli eroi lì.
Adesso ci arrivi magari col posteggio a un minuto o addirittura col battello che scarica 150 persone ogni mezz'ora.
Paolo però abita alle Azzorre, è un nostro ascoltatore che puntualmente ci scrive ricordandoci di vivere in questa isola bellissima, mm-hmm. verdissima, l'anticiclone delle Azzorre, quindi un'isola che ha dentro un sacco di particolarità, e dice: per limitare l'afflusso di turisti bisognerebbe aumentare il prezzo dei voli. E mette la sua esperienza, dice: da noi, quindi Azzorre, siamo in mezzo all'oceano Atlantico, proprio nel bel mezzo. Prima dell'apertura dei voli low cost avevamo un turismo sano e consapevole e dopo un'invasione di massa poco piacevole per chi ci abita. E chiaramente viene da pensare anche in un'isola così, ma anche alle Baleari, dove la natura è cosa preziosa. Le Baleari hanno la macchia mediterranea, le Azzorre hanno foreste, il verde preziosissimo, come le persone, la quantità di persone possano anche creare dei danni naturalistici, cioè certo, i rifiuti certo. che vengono lasciati in giro, i parcheggi che prendono il posto di aree verdi perché c'è bisogno di piazzare le auto, e ciò fa venire voglia di stare a casa.
Hai detto voli, Paolo ha detto voli. Tra poco vi facciamo qualche cifra sul numero dei turisti che sono arrivati in Spagna proprio con l'aereo, per rendere l'idea di quanto il turismo si muova in Spagna.
Adesso che siamo qui con la cintura di sicurezza attaccata,
sì.
così, pronti al decollo, dici i dati che dovrebbero farci un po' tremare.
No, non è che ci fanno tremare, ci rendono l'idea di quanto la Spagna sia un paese turistico. Allora, diciamo subito che la Spagna è il secondo paese turistico al mondo. Dopo la Francia è il secondo paese dove arrivano più turisti al mondo. 94 milioni di turisti nel 2024.
È un bel paese.
Eh sì.
Se magna ben.
Sono 10 volte una Svizzera che a livello di turisti che si spostano.
È caldo, c'è il mare.
E poi soprattutto, come dici tu, la variabilità dei posti che puoi andare a vedere in Spagna
sì.
e zone che magari erano zone anche meno turistiche storicamente, che sono diventate turistiche ultimamente, perché
la
ci
movida.
Sono sempre più turisti in Spagna, perché ci sono nuovi mercati che si sono aperti e che hanno scoperto la Spagna. In particolare qui si parla di turisti che vengono da Cina, Canada, America Latina e Golfo Persico.
La sangria, io vado avanti a elencare le specialità.
Sì, Tapas. Esatto. E visto che parlavi di cintura allacciata,
sì.
Diamo i numeri invece per quanto riguarda i passeggeri aerei: 9,7 milioni. Quindi un decimo di quelli dei turisti che arrivano in Spagna arrivano in aereo.
Sono praticamente gli abitanti della Svizzera e un pezzettino.
Sì, questo soltanto nell'aprile 2025.
Ah,
solo
okay.
in aprile sono arrivati 9,7 milioni. No, 9,7 milioni solo in aprile, e c'è stato un grosso aumento rispetto all'aprile dell'anno scorso, non solo dei turisti aerei, di tutti i turisti in Spagna nello stesso periodo, ma
poi
anche
aprile, non è il giugno.
Esatto, quindi beh, forse in alcune zone è più comodo, per esempio l'Andalusia è più comodo andarci adesso piuttosto che a giugno, che è invivibile. E ci sono aeroporti più trafficati di altri. Ancora una volta, le Baleari e le Canarie sono quelli con gli aeroporti più trafficati, quindi dimostra ancora una volta che la protesta arriva laddove c'è più fastidio, perché ci sono più turisti in questo
c'è
caso.
C'è ressa, per dirla con una parola un po' più comune, quindi la soluzione di questo problema in realtà non esiste ancora, se non appunto un contingentamento forzato, che la legge decida di porre un limite agli accessi, ma sono tutte cose che in qualche modo limitano le libertà. E allora noi viviamo un tempo e in un posto, in posti, no, dove toccare le libertà è molto difficile e non è forse neanche giusto.
Sappiate che se andate in Spagna, forse non, come turisti, non sarete le persone, può succedere, più amate del mondo.
E infatti, e allora a questo punto approfitterei per leggere un messaggio o due. Per me, dice Cristina, il viaggio, la scoperta dell'altro sono fondamentali. 40 anni che col sacco in spalla giro per conoscere il mondo, ma negli ultimi anni faccio molta fatica a fare la turista. Trovo che il turismo sia una forma di colonialismo e sono spesso a disagio per il modo in cui certa gente si comporta quando viaggia. Io ogni tanto faccio il discorso inverso e dico: non mi posso lamentare degli altri se gli altri sono io, perché sono anche io lì, no? E quindi mi dico, forse l'alternativa è che io faccia un passo indietro. Sono abbastanza altruista, tra virgolette, da tirarmi indietro io, è anche questa. E Serafino dice, a proposito di costi dei voli, nel 1980 Zurigo-Londra e ritorno 500 franchi. E l'unica è vedere quanto valevano 500 franchi nel 1980.
No, per dire che comunque forse meno gente poteva permettersi di viaggiare, quindi parzialmente sì, si risolveva il problema del turismo.